Mille voci.
Di fumare e poi, e questo è il tema dell'edizione odierna di Mille Voci. Buongiorno a tutti da Cristina Bonzanigo. Quale percentuale della popolazione che risiede in Svizzera fuma abitualmente? Che differenza c'è nel consumo quotidiano di sigarette fra donne, uomini, giovani e meno giovani? Che percezione ha il fumatore della sua salute, dei rischi che corre e in che misura desidera raggiungere la motivazione necessaria per smettere? Esistono molteplici metodi e sistemi per smettere di fumare, alcuni basati su fondamenti psicologici, su training di gruppo, altri su aiuti e terapie farmacologiche sostitutivi, altri su metodi di autoaiuto. Ci sono poi anche le sigarette elettroniche che fanno molto discutere. È necessario sapere che la scelta di voler smettere di fumare comporta sempre un sacrificio. Non esiste un metodo sicuro e infallibile. Esistono dei buoni metodi il cui risultato del 50% di successo dopo un anno è da considerarsi buono. E noi parliamo di questo con uno specialista vero, perché è il dottor Jacques-Philippe Blanc, specialista in medicina interna, responsabile del centro di tabaccologia dell'ospedale italiano di Lugano. Buongiorno dottore.
Buongiorno signora.
E l'ho presentata come uno specialista vero perché? Perché dobbiamo pur disvelarlo al nostro pubblico. Lei dirige il centro di tabaccologia dell'ospedale italiano di Lugano, ma è stato anche un fumatore.
È vero, ero un grosso fumatore che ha cominciato a smettere a fumare a partire dell'età di 20 anni, che ha provato tutti i metodi possibili e immaginabili per smettere di fumare e che tuttora è un fumatore occasionale.
E che cosa significa occasionale? Che si concede una sigaretta ogni quanti giorni?
Significa che sono un ammalato cronico che a volte fa delle ricadute e si rimette a fumare una sigaretta o due e che deve trattarsi dopo per di nuovo smettere di fumare.
È molto interessante quello che ci racconta, perché secondo me è ancora più convincente, perché lei ha fatto i due iter, l'iter del fumatore, l'iter del non fumatore, l'iter anche tre itinerari del fumatore occasionale. Vi ricordo tra l'altro che potete intervenire, il numero di telefono è lo 0848 03 0707 per partecipare a questa conversazione che parlerà naturalmente della epidemiologia dei fumatori in Svizzera, ovvero come si distribuiscono ancora i fumatori a seconda del genere, sesso maschile e femminile, e a seconda delle diverse classi di età, e soprattutto come fare, che cosa fare per smettere di fumare. E vedrete nel corso di questa trasmissione che tante volte i tentativi per smettere di fumare sono più di uno. E il numero per intervenire è lo 0848 030707. Dottore, io direi quindi di incominciare a circoscrivere l'argomento parlando del consumo di tabacco in Svizzera, come è diminuito e come si può, diciamo, definire adesso il consumo di tabacco proprio nella differenziazione di accesso al tabacco delle donne e degli uomini.
Allora, le risponderò che dal 2001 abbiamo un monitoraggio svizzero sul tabacco che ci permette di dare un po' una risposta alle sue domande. Nell'ultimo rapporto del 2010 abbiamo visto che in Svizzera avevamo circa il 27% della popolazione che fumava, allorché era ancora del 33% negli anni 2001. Sono sempre gli uomini che fumano un po' di più, 30% degli uomini contro 24% delle donne.
Ma però è una percentuale ancora abbastanza elevata.
Sì.
E come mai, nonostante l'introduzione del divieto di fumo nei locali pubblici, nei ristoranti, negli edifici, eccetera, pubblici?
Allora, perché abbiamo ancora non abbiamo ancora applicato tutte le misure le più efficaci, in particolare quella della proibizione della pubblicità e del marketing per le sigarette, e che abbiamo un lobby del tabacco estremamente attivo e che sono di solito, che anticipano di solito le reazioni per la promozione della salute. Hanno delle squadre di medici, psicologi, esperti in marketing che cercano di mantenere un certo mercato.
Dunque, lei ha detto che gli uomini fumano di più delle donne, però io desidero sapere, all'interno di questa categoria ci sono poi dei gruppi, delle fasce di età, quali sono le persone che in genere fumano di più?
Allora,
sono i giovani?
Allora, effettivamente abbiamo un trend che fa vedere che i più grossi fumatori sono generalmente i giovani nella fascia d'età, io direi fino a 25, tra 20 e 25 anni. Però dobbiamo essere consapevoli che di fatto, come dicevo, l'industria del tabacco cerca sempre di toccare i fumatori i più giovani possibile, di modo a farsene dei clienti fedeli per il resto della loro vita, che vita che sarà comunque raccorciata paragonato ai non fumatori.
Quindi lei diceva le persone fra i 20 e i 24 anni sono quelle che fumano di più, tra l'altro però si osserva che i fumatori quotidiani adesso fumano una quantità di sigarette che è inferiore a quelle degli anni precedenti al 2000.
È vero, abbiamo diminuito più o meno il consumo di sigarette, passando credo di più o meno 18 sigarette, credo a 14, non ho più le cifre esatte in testa, ma questo non mette al riparo dei rischi per la salute. È un po', posso dire, come quando c'era ancora il permesso di parlare delle sigarette leggere, abbiamo messo dei filtri che ingannano un po' il consumatore, che pensa che fuma qualcosa di più leggero, allorché non è assolutamente vero, perché, come lo spiegherò ancora forse, il tabagismo è una malattia, siamo dei drogati che hanno bisogno della loro dose di nicotina al giorno, e se una sigaretta leggera cerco di inspirare più profondamente o di fumarla più a fondo.
E proprio in qualità di medico incominciamo però a elencare quelli che sono i rischi del consumo di tabacco, i rischi a breve termine, a medio termine e a lungo termine, perché noi sappiamo che il tabagismo va ad avere degli effetti sistemici su tutto il nostro corpo, non solo sui polmoni, sulla respirazione e sul cuore.
Giusto, allora abbiamo, potrei dire due categorie principali: le malattie tumorali e le malattie non tumorali. Allora, per i tumori, io direi tutti sanno il rischio del tumore per il polmone, per la gola o così. Forse la gente non sa che c'è un legame tra il tabagismo e i tumori della vescica, del rene, del collo dell'utero per la donna, per certi tumori del seno, adesso anche per il carcinoma del colon e così. Per il pancreas anche. Però accanto a questo abbiamo tutte le altre malattie, le malattie cardiovascolari, cioè infarto, ictus, arteriopatia delle arti inferiori, e le malattie polmonari, quali asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva, che in particolare questa ultima, la bronchite cronica, sta diventando la quarta causa di mortalità attualmente nel mondo, allorché era molto meno sviluppata anni fa. Accanto a questo, forse anche cosa interessante di sapere che c'è un legame anche con certe malattie dell'occhio, come la cataratta, la maculopatia degenerativa, ma che ci sono anche tabagismo e che aumenta il rischio di diabete, aumenta l'obesità di tipo androide, come si dice, cioè l'obesità che di per sé è un rischio cardiovascolare, aumenta la depressione di 4 volte e sono spesso degli aspetti che il pubblico non è al corrente.
Ma in genere il fumatore è consapevole dei rischi che corre? Cioè ha la consapevolezza di avere una salute, mentre naturalmente fuma, di qualità inferiore al non fumatore? Oppure non ci pensa? Perché lei naturalmente fa delle consultazioni quasi quotidiane e quindi ha un panorama molto vasto dei fumatori. Perché fumano? Perché accedono alle sigarette? Quali sono anche le motivazioni psicologiche del fumo?
Allora, io direi che la maggior parte dei fumatori è consapevole di tutte queste malattie. Forse certi aspetti più dettagliati no, ma in generale sanno che fa male alla salute. E nelle consultazioni di tabaccologia parliamo ben poco di questo, però piuttosto delle motivazioni per smettere di fumare. La gente prende coscienza che la sigaretta è dappertutto nella loro vita, che è qualcosa che le rende prigionieri di tante cose, prigionieri di una dipendenza estremamente forte.
Quindi c'è quasi un atteggiamento ossessivo compulsivo. Mi alzo e devo fumare, per esempio. Ci sono quelli che si alzano al mattino e incominciano a fumare prima ancora di aver bevuto il caffè.
Allora, è vero, però più che un comportamento compulsivo, direi è banalmente un manco di una sostanza. Come l'eroinomane può essere in manco, avere dei sintomi molto sgradevoli di manco, quindi fumi per toglierti questi sintomi. In più, non dobbiamo dimenticare che la nicotina, che ripeto, di per sé non è lei che provoca le malattie cardiovascolari, polmoni, e cancri e altro, ma è la droga. E quindi abbiamo bisogno di questa droga, e questa droga è anche un psicostimolante. Quindi quando mi alzo la mattina che ho bisogno di stimolo, se fumo una sigaretta ho un stimolo attraverso la nicotina, e poi rapidamente comincio più tardi nella giornata, continuo piuttosto a fumare, non perché ho bisogno di stimoli, ma perché per evitare i sintomi di manco che rendono la mia giornata più fastidiosa, più difficile a fare le mie cose della giornata.
Lei tra l'altro osserva che c'è una fascia della popolazione che ha un'età fra i 35 e i 44 anni, e questo lo si osserva dagli studi che vengono effettuati in Svizzera, che hanno una maggiore tendenza a voler smettere di fumare. Perché in questa età? Quindi ci si allontana dal picco dei grandi consumatori 20-24 e andiamo a osservare questa fascia compresa fra i 35 e i 44 anni.
Allora, non so, questo è un'interpretazione personale, non credo che abbiamo veramente una spiegazione ben chiara, però è probabilmente il momento nella vita dove forse sono gente che sono già sposati, che hanno figli, che cominciano a rendersi conto che devono fare qualcosa per per responsabilità nel confronto dei loro figli, e cominciano a porsi la domanda se non sarebbe meglio di smettere di fumare. E questo dimostra bene che la gente è effettivamente al corrente dei danni provocati dal fumo. Allora quando arriva un figlio, vuoi cercare di fare tutto bene.
Abbiamo già un signore che è in linea e che desidera intervenire subito. Buongiorno, ci dica. Pronto?
Sono Giuseppe?
Sì, Giuseppe, dica.
Allora, io ho fumato fino all'età di 55 anni, no? E dopo un bel giorno ho deciso, io smetto di fumare, basta. Non è che ci vuole tanto per smettere di fumare, no?
E lei ha smesso da un giorno all'altro da solo?
Io ho smesso da un giorno all'altro da solo, per arrivare a zero sigarette proprio, diciamo così, perché sai, i primi giorni ci ho impiegato 3 mesi, dopo 3 mesi non più sigarette, finito completamente. E adesso quando incontro una persona non faccio altro che raccomandarle di non fumare, fai come ho fatto io, ma intanto c'è chi ascolta e c'è chi non ascolta.
Giuseppe, noi la ringraziamo molto, è una testimonianza esemplare questa, dottor Blanc.
Sì, effettivamente.
Basta solo volerlo, da parte mia è così.
Ok, allora, prima cosa le faccio i complimenti di aver smesso di fumare così e devo dire però che questo, quando guardiamo, c'è purtroppo solo tra il 3 e il 5% della popolazione che riesce a farlo e tutti gli altri non ce la fanno così. Altro commento è che perché lei è in grado di fare questo, io che malgrado che sono medico e che sono consapevole di tutte le problematiche, non ce la faccio. Allora ho dovuto trovare una scusa per darmi consolarmi, io direi. E questo posso dirle che spiegarle un po' il perché, questo lo sappiamo anche, e perché abbiamo delle variazioni genetiche a livello del cervello e non tutti siamo uguali nella dipendenza alla sigaretta. Però questo non toglie niente ai grandi sforzi che lei ha fatto e trovo che bene che lei consiglia alle altri di fare come lei, però la metto anche in guarda di vedere che forse per lei questo metodo di smettere di un colpo ha funzionato e per un altro non va. E questo credo che è una delle basi della consultazione di tabacologia e di adattare la terapia o il modo per smettere di fumare a ciascuno, perché ognuno di noi è un caso particolare.
Noi ringraziamo molto Giuseppe, diamo subito la parola a Marco. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dica Marco.
Allora, dottore, sì, ho due domande da fare. Allora, la prima è, volevo capire, chi fuma sistematicamente 2-3 sigarette al giorno, a che rischio, diciamo, va incontro, ecco, rispetto al fumatore che ne fuma magari 15-20? Diciamo che più per sfizio che per vizio. E poi un'altra, la differenza tra le sigarette, quelle lì che si fanno, ecco, a mano col tabacco, dicono che forse magari non fanno male quanto le sigarette, quelle lì comprate dal pacchetto. L'ascolto per radio, grazie.
Grazie mille per queste domande, Marco. Dottore, abbiamo moltissime telefonate.
Grazie, allora risponderò rapidamente. Hanno cercato di decidere quante sigarette non sono nocive. Hanno seguito per 30 anni 40.000 norvegesi, sia 20.000 donne e 20.000 uomini, per 30 anni che fumavano tra 1 e 4 sigarette al giorno. Purtroppo anche con una sola sigaretta al giorno il rischio per le malattie cardiovascolari è aumentato, non di tanto, 1,2 volte, paragonato a quello che fuma un pacchetto 6 volte. Quindi è meno rischioso, ma il rischio c'è.
E c'è una differenza fra le sigarette, ha detto, fatte a mano?
Allora, sigarette fatte a mano e sigarette confezionate. Effettivamente ci sono alcune differenze, purtroppo di nuovo non nel buon senso, che anch'io quando faccio una ricaduta prendo del tabacco di pipa che mi faccio con della carta di sigaretta. Però facendo questo, le sigarette che vengono fatte a mano sono quasi più tossiche che le altre. Per un problema un po' semplice è che bruciano un po' meno bene, quindi la temperatura della sigaretta è minore e quindi non riesce a eliminare una parte delle 4.000 sostanze nocive.
Abbiamo oggi molto materiale da trattare in questa trasmissione, perché fra un attimo cercheremo anche di elencare tutti i metodi per smettere di fumare. Tra l'altro vi ricordo che la sola forza di volontà, un metodo messo in atto con successo da Giuseppe, è contemplato fra i metodi di autoaiuto che vengono consigliati al centro di tabaccologia diretto dal dottor Blanc. E poi ci sono tutti gli altri metodi, ci sono i metodi di gruppo, ci sono gli aiuti farmacologici, sostituti della nicotina, ci sono i medicamenti specifici, quindi voi potete intervenire anche su questo e sulla sigaretta elettronica. Diamo la parola intanto ad Alessandra. Buongiorno signora.
Buongiorno. Buongiorno. Volevo dire soltanto una mia esperienza personale che ho fatto con i miei figli. Certe volte aiuta uno scopo preciso e valido per poter smettere di fumare. Se io dico a una persona che si ammalerà, non vale, perché non si sa se uno si ammala o no, è troppo vago. I miei figli, mia figlia e suo marito, mio figlio e sua moglie, hanno smesso di fumare quando ho detto loro, cioè ho consigliato loro di avere il corpo pulito prima di poter fare dei figli. Hanno avuto tutti e quattro dei figli e sono 20 anni che non fumano più.
Grazie mille Alessandra, anche prego, per la sua testimonianza estremamente interessante e valida.
Sì, arrivederci.
Arrivederla Alessandra.
Grazie.
Signora, la ringrazio. Lei ha detto la cosa principale probabilmente di tutta la trasmissione. Effettivamente, di fare del terrorismo a dire che la gente avrà un cancro, un infarto fra 20 anni, non aiuta per niente a smettere di fumare. E la motivazione personale che si deve andare a cercare. E questo può essere il nipotino che sta arrivando, può essere risparmiare dei soldi per farsi delle belle vacanze. E signora, se la gente fosse tutti come lei, credo che le propongo di venire come consulente al centro di tabaccologia. Mi sembra che ha trovato esattamente la cosa da fare e la ringrazio.
Sentiamo ancora due ascoltatori, Mario e Franco in successione. Buongiorno signor Mario.
Buongiorno.
Dica.
Io ho smesso di fumare 2 volte. Dall'oggi a domani sono passato da 20 sigarette a 0, cioè mi sono alzato la mano e ho detto basta. Ci sono riuscito 2 volte, una volta per 10 anni, la prima e la seconda volta per 5 anni, ci sono ricascato. La stessa cosa ha fatto mia moglie, ha smesso dall'oggi a domani da 20 a 0 sigarette, poi abbiamo cominciato a fumare dei sigarillos così occasionalmente dopo mangiato. Problema è che questi sigarillos sono diventati da 2-3 al giorno, diciamo 5-6, non sono tanti, per me sono troppi, vorremmo smettere ma stavolta non ci riusciamo.
Grazie
mille. La prima domanda, come potremmo fare? C'è un aiuto? Oppure la seconda, questi sigarillos al gusto di vaniglia, questi un po' addolciti, fanno meno o più male delle sigarette?
Velocemente.
Visto che se ne fumano molti di meno così, no? Non so.
Allora,
grazie Mario.
Grazie. Il suo commento illustra bene quello che dicevo prima. Il tabagismo è una malattia cronica. Generalmente per smettere di fumare ci vuole tra 2 e 5 tentativi seri e poi uno non può sempre fare una ricaduta. Non è grave, deve chiedere aiuto e effettivamente possiamo aiutarlo a rismettere di fumare.
Con quale sistema in questo caso? Perché ha già
sul sistema che sarà il meglio per il signore o la signora che vorrà smettere di fumare. Dobbiamo farle delle proposte. A volte loro sono riusciti a smettere di un colpo così, adesso fumando molto meno non sono più capaci, quindi devono cambiare metodo e questo va discusso con loro. E la vaniglia è solo per fare vendere meglio il sigarillo perché così addolce il fumo.
Sentiamo anche Franco, buongiorno.
Buongiorno, sì, io volevo semplicemente dire che io ho fumato 20-25 sigarette oppure oppure 3-4, oppure niente, e ricominciare e smettere senza nessun problema.
Bene, io posso solo consigliarlo di allora mantenere il non fumare, che sarebbe la cosa migliore per lei, soprattutto se non fa tante difficoltà. Non tutti hanno bisogno di un aiuto, c'è chi ce la fa così.
Diamo la possibilità anche alla signora Maria di intervenire. Signora, lei è una fumatrice? Signora Maria?
Sono io?
Sì.
Buongiorno, sì, ero, ho cominciato anche tardi, diciamo ho fumato la prima sigaretta dopo 26 anni, nell'89 ho avuto 3 figli, ogni figlio smettevo e riprendevo, dopo con una paura che mio marito ha avuto una specie di collasso ho smesso definitivamente,
e adesso?
Questa è una mia testimonianza.
E adesso non fuma più?
Adesso non fumo più, sono 18 anni che non fumo e quello che voglio domandare al professore, perché tutti quanti quando io dico non fumate, che vi fa male, mi criticano, perché ma tu hai fumato? Allora la migliore critica del fumo è quella che ha già fumato, perché so cosa vuol dire avere il cervello annebbiato.
Grazie mille signora Maria.
Grazie signora per il professore, ma sono un modico medico di famiglia. Le risponderò che allora effettivamente più si inizia tardi il fumo, meno c'è il rischio di essere dipendente, e quando lei cerca di incoraggiare i suoi figli a non fumare, le dice guarda che ti farà male, forse sarebbe meglio di cercare di incoraggiarle a non fumare piuttosto che di rimproverarlo.
E ora entriamo un attimo nel centro di consulenza di tabaccologia. La persona che viene vuole smettere di fumare. Che cosa le dice innanzitutto, dottore? Come si svolge il colloquio clinico?
Allora, il colloquio...
Viene perché sta male, viene perché è dipendente, viene perché è indotto da un amico, dalla moglie o dal marito?
Ha fatto l'elenco di tutte le consultazioni. Effettivamente all'inizio il centro di tabaccologia riceveva soprattutto, come si dice, le hardcore fumatori, cioè i fumatori che avevano già grossi problemi di salute e che hanno più difficoltà a smettere. E man mano, adesso ho dei colleghi che mi mandano i pazienti o dei pazienti che mi mandano altri pazienti. Quindi credo che è una delle cose che viene richiesta per, o diciamo consigliata dall'Organizzazione Mondiale della Salute, che dobbiamo avere dei centri per aiutare la gente a smettere di fumare.
Fate della consulenza psicologica e poi sulla base di una valutazione dell'esame clinico e poi anche della motivazione della persona che vuole smettere di fumare, indicate un metodo, perché i metodi sono tantissimi.
È vero, e piuttosto che di indicare un metodo, presento i diversi metodi possibili, immaginabili, e è una decisione che prendiamo assieme con il paziente, perché è inutile che cerco di persuadere un paziente di prendere forse una pastiglia per essere più efficace se lui ha una paura delle pastiglie. Inutile che prescrivo un cerotto di nicotina se la persona ha già tentato 3 volte con delle cerotti e che non è riuscita. Forse cerco di completare, informo il paziente e prendiamo assieme una decisione.
E ora devo cedere la linea urgentemente ai colleghi per un aggiornamento sull'informazione stradale.
Automobilisti ci informano che sull'uscita di Lugano Nord, poco prima dei semafori di Manno, a causa della presenza di un veicolo pesante bloccato, il traffico è fortemente rallentato.
Riprendiamo la nostra conversazione a mille voci. Ai microfoni della Rete 1 c'è il dottor Philippe Blanc, che è esperto proprio dei metodi per smettere di fumare, dirige il centro di tabaccologia dell'ospedale regionale di Lugano. Dottore, quindi terminata la consultazione si avvia una procedura, diciamo, clinica, si consiglia un metodo che può essere o di autoaiuto, e forse li vogliamo dire quali sono questi metodi di autoaiuto, che sono i metodi più semplici, perché allora, non si ricorre a un sostituto della nicotina.
Allora esistono tanti metodi e soprattutto Adesso esistono sempre più metodi che si possono scaricare su gli apparecchi telefonici, dove uno può contare le sue sigarette, fare finta di fumare con il suo telefonino e tanti altri metodi. Però sono metodi che attualmente portano a risultati piuttosto scarsi, però sono utili perché fanno prendere coscienza al paziente anche che non è così facile di smettere di fumare. Però i metodi di autoaiuto nella letteratura non c'è uno che dimostra un'efficacia superiore purtroppo al placebo.
Ho capito, quindi fra i metodi di autoaiuto c'è la sola forza di volontà, il training autogeno, ipnosi, autoipnosi, il sistema esperto stop tabacco, che cosa sarebbe?
Allora questo non posso, le ho sentiti alcune volte e non vorrei fare errori, ma sono dei metodi, credo, di elettrostimolazione dell'orecchio e come l'agopuntura. Tutti questi metodi, quando sono valutati scientificamente, non sono superiori al placebo.
Quali sono i metodi, diciamo, che invece lei prescrive e prescrive con un certo successo, e soprattutto quando si può parlare di successo da un punto di vista terapeutico, della terapia, fra virgolette, di svezzamento dal fumo?
Quindi i metodi vengono valutati per dire che un metodo è valido. Dobbiamo avere dei tassi di successo a un anno. Valutiamo l'astinenza a continua per un anno. Se guardiamo i metodi in tutta la letteratura mondiale, i metodi validi, dimostrati validi, sono più o meno 3, cioè la sostituzione nicotinica, la varenicline, che è il medicamento Champix, e il bupropion, che è un medicamento che si chiama anche Zyban.
Che è un antidepressivo.
Che è un antidepressivo, sì, effettivamente fa parte di questa classe. Accanto a questo, nei metodi che non usano dei farmaci, abbiamo per esempio le terapie cognitivo-comportamentale che hanno fatto vedere un certo successo. E purtroppo, come ultimo metodo, sembra che attualmente il metodo più valido è quando paghiamo un fumatore per smettere di fumare.
Cioè?
Cioè ci sono per esempio delle compagnie assicurative negli Stati Uniti che hanno detto: bene, se smetti di fumare ti do $400 e poi per ogni tot tempo che non fumi ricevi ancora $100. C'è un studio attualmente in Svizzera che si fa con questo metodo, dove i fumatori sono invitati a smettere di fumare e possono ricevere fino a 1500 franchi per smettere, e questo è legato, è distribuito sull'arco di un anno a secondo del successo.
Ma i sostituti della nicotina, che sono poi il cerotto nicotinelli, il cerotto Nicorette, la Nicorette gomma da masticare, la Nicorette spray, eccetera, sono ancora molto usati?
Allora sì, sono i leader del mercato nelle farmacie, quindi hanno ancora a livello svizzero una grande parte del mercato. In altri paesi anche, ci sono dei paesi dove sono addirittura rimborsati dalla cassa malati di base, e come l'Inghilterra per esempio. Ci sono altri paesi dove vengono rimborsati parzialmente.
E adesso sentiamo in successione alcuni ascoltatori, da prima Karim e poi Marco. Buongiorno Karim.
Sì, buongiorno, e spero tanto che questo intervento possa essere utile a tantissima gente che sta ascoltando in questo momento. Allora, secondo uno studio che è stato condotto in Gran Bretagna, hanno scoperto che quando manca la vitamina C al corpo, il corpo va a cercare questo, cioè la vitamina C nella nicotina. Allora, cosa hanno provato? Hanno provato di curare questi fumatori con l'arancia. Vuol dire che ogni fumatore, quando ha bisogno di fumare una sigaretta, prende un spicco d'arancia e poi si aspettano 5 minuti. Hanno trovato su 1000 fumatori, hanno trovato che l'80%, l'85% di questi fumatori ha smesso di fumare. E il 15% rimanenti, il fumo e la volontà di fumare si è diminuita in modo molto molto visibile. Spero tanto che questo metodo che può aiutare e poi non costa niente. Cioè un metodo naturale e poi fa bene anche alla salute.
Grazie,
Karin. Moltissimo. Grazie,
grazie mille a lei. Sentiamo se il dottore conosce questo metodo, se ne ha sentito parlare.
Allora, grazie per questo commento. Io non ho sentito parlare di questo studio e quindi sono in difficoltà non per rispondere. Personalmente non so se è l'effetto dello spicco d'arancia e della vitamina C che fa qualcosa, almeno nei congressi internazionali credo il supplemento di vitamine non fa, però dal momento che è un metodo che funziona, perché no? E mi sembra ottimo come metodo, però non validato scientificamente.
E sentiamo Marco, con il quale mi scuso perché attende da parecchi minuti. Buongiorno Marco.
Buongiorno, ma da una constatazione poi una domanda. Cioè, vedo che fare del terrorismo salutistico, come è già stato detto, soprattutto sui giovani non serve assolutamente niente, perché gli adolescenti lo vivono addirittura come una sfida. Vedo, siete voi anziani che avete, siete dei fifoni. E due, se il tabacco da pipa, cioè se fumare la pipa è un sostitutivo comunque meno grave che fumare la sigaretta. Grazie.
Grazie mille Marco.
Rispondo prima alla seconda domanda. La pipa non è da anche un'assuefazione, dà generalmente altre problematiche, però posso dire che un po' meno dannose in generale, ma sono, come esperto sono obbligato di dire che è come il resto. Per i giovani, lei ha ragione quando fa questo commento, perché i giovani dobbiamo vedere che facciamo tutto per convincerle di fumare. C'è in progetto una legge in Ticino, per esempio, per proibire la sigaretta ai meno di 18 anni. È molto favorevole, però dobbiamo anche vedere che c'è un certo contrasenso a proibire e a dire la sigaretta è quando sarai maggiorenne, grande, vaccinato, adulto, e dall'altra parte quando passo alla cassa dei grandi negozi fanno come con i dolciumi per i bambini, hai tutte le sigarette alla cassa per tentarti a fumare.
Avete ancora alcuni minuti per continuare a intervenire in questa trasmissione. Prego gli ascoltatori che sono in linea di attendere un attimo per le risposte del dottor Blanc. Vi ricordo che dopo la musica parleremo anche della sigaretta elettronica, della sigaretta virtuale. Per ora non esistono ancora delle prove, delle evidenze scientifiche che siano in grado di confermare l'efficacia della sigaretta elettronica per combattere la dipendenza dal fumo, e sentiremo a questo proposito anche Alberto Polli, presidente dell'Associazione Svizzera Non Fumatori. Girl, you shake me into my bones. But every night Sono moltissime le telefonate oggi che giungono a mille voci sul problema, sulla problematica dello smettere di fumare. Diamo ancora la parola a Rosmaria Mariella, però prego le signore di essere molto concise. Buongiorno Rosmarì.
Sono io?
Sì.
Allora, mio figlio fumava, non era un gran fumatore, però a me dava fastidio, allora cercavo di farlo smettere regalando caramelle, libri, eccetera, eccetera. Bon. Poi sua moglie, di sua volontà, dice io smetto perché eventualmente se avrò un bambino voglio essere... E niente, e lui continuava. Poi 2 anni fa io ho avuto un problema di salute, è venuto a trovarmi, mi ha portato un suo sacco pieno di tabacco, sigarette, eccetera, eccetera. Ha detto mamma, questo è il mio regalo per la tua salute. E io mi sono anche commosso, ho detto per la mia ti ringrazio, ma anche per la tua. E adesso sono 2 anni che non tocca più una sigaretta. Ci vuole proprio, per me penso, una gran forza di volontà.
Grazie mille.
Più importante. Grazie,
grazie
a voi.
Infinite. Rosmaria, sentiamo anche Mariella. Buongiorno signora.
Buongiorno, io sarò veloce. Io ho smesso 8 anni per avere i figli, poi ho ricominciato peggio di prima, ho provato tutti i metodi, non funzionano. L'unica cosa, pensavo alla sigaretta elettronica, che ne parlerete dopo, quindi vi ringrazio. La domanda è, quando ho letto il foglio illustrativo del Nicorette mi sono spaventata di quello che c'è scritto. La domanda chiedo, lì ho fumato di più perché mi faceva più paura prendere le pastiglie che il resto. Lascio a voi quello che voi mi dite. Grazie.
Grazie anche a lei signora Mariella, e sentiamo subito il dottor Blanc che risponde alle due signore.
Allora, rispondo alla signora che ha già letto, gli effetti collaterali della sigaretta sono scritti sul pacchetto. Mi sembrano molto più gravi che quelli descritti nei medicamenti, però sono pronto a farle vedere che tutto sommato ci sono pochi effetti collaterali. La invito anche ad andare una volta a leggere tutte le controindicazioni, per esempio dell'aspirin, che lei prenderà sicuramente un giorno o l'altro.
E a questo punto coinvolgiamo Alberto Polli, che è presidente dell'Associazione Svizzera Non Fumatori. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dedicheremo ancora una trasmissione, io purtroppo l'ho coinvolta tardi, però lei ha sentito la trasmissione in corso.
Sì.
E che effetto le ha fatto? Perché lei è stato un grandissimo, diciamo, lottatore contro il fumo, e si deve a lei anche l'entrata in vigore in Ticino dal 2007, da aprile 2007, del divieto di fumo nei locali pubblici, nei posti pubblici.
Sì, è vero, lottatore per quanto riguarda la protezione contro il fumo passivo.
E adesso a che punto siete? Perché la vostra associazione esiste dal 1977. E a che punto siete adesso nella lotta e nella responsabilizzazione dei danni che il fumo provoca?
Ma dopo, diciamo, la conquista del non fumo negli esercizi pubblici e tutti i locali pubblici, ecco che resta ancora molto da fare, specialmente su un primo asse, che è quello della promozione della cultura proprio del non fumo. Io ringrazio tutte le testimonianze di chi ha smesso, che ha telefonato precedentemente, perché indica proprio che c'è una tendenza al voler smettere di fumare, a essere consapevoli alla diminuzione. Ecco, noi vogliamo far passare l'idea che non fumare è normale, e semmai aiutare a non iniziare a fumare, che c'è tutto da guadagnare.
E oggi si parla molto della sigaretta elettronica, che è un dispositivo che emula i tradizionali prodotti per inalare il fumo, quindi sigarette, sigari, pipe, eccetera. Lei che cosa ne pensa di questa sigaretta elettronica? Poi, se abbiamo tempo, entreremo anche nel merito proprio delle componenti della sigaretta elettronica.
Sì, ma io penso che per chi vuol smettere di fumare può essere una delle tante possibilità. C'è qualche dubbio sulla gestualità, perché implica comunque di prendere in mano questa sigaretta, di fare un gesto, di far finta di aver qualcosa acceso in bocca, di metterla in bocca, quindi c'è tutta una gestualità che praticamente nuoce e frena molto il fatto del liberarsi dal fumo. giustamente qualcuno ha detto, la miglior soluzione è smettere dalla sera alla mattina, e per far questo però ci vuole molta molta volontà, che comunque è alla base, cioè senza volontà non funzionano nemmeno gli altri metodi che possono essere validi.
Sentiamo da un punto di vista scientifico quali sono state per ora le evidenziazioni. Dottor Blanc, la sigaretta elettronica è dotata di una batteria ricaricabile che consente di inalare vapore di una soluzione che è composta di acqua, glicerina
e aromi e nicotina. Allora, la sigaretta elettronica in Svizzera è permesso di venderla, ma non è permesso di vendere la nicotina. Una sigaretta elettronica senza nicotina è inutile, però abbiamo il diritto di importare la sua dose di nicotina, credo che sono 150 piccole fialette di nicotina che uno può importare per il suo uso proprio. Il problema delle sigarette elettroniche è che sono delle cose che si modificano non stop, che sono qualcosa di recente, e quasi tutte vengono fabbricate in Cina e non sono standardizzate. Quindi una può darti un certo quantità di prodotto, l'altra no, non si sa bene. E però devo dire che è un fenomeno che ha un aumento assolutamente incredibile. Posso dirle che se guardiamo per esempio negli Stati Uniti, nel 2008 si vendevano 50.000 sigarette elettroniche in un anno, nel 2012 ci sono 3,5 milioni di vendite di queste sigarette elettroniche. Quindi è una nuova forma di un nuovo prodotto che ha un enorme successo, e visto che credo che dobbiamo essere attenti a questo, studiarlo e vedere. Però per il momento come esperto non possiamo raccomandarlo, perché non abbiamo ancora gli studi necessari per dire se è assolutamente innocuo. Però aggiungerei solo che comunque è meno dannoso che una sigaretta con tabacco.
Concludiamo con un ascoltatore, Mario. Buongiorno Mario, ci dica.
Buongiorno signora, io chiedo al professore due domande specifiche. La prima domanda: perché i dottori fumano anche quando è proibito, cioè è proibito e che fa male ai polmoni? Io ho un amico che è professore dei polmoni, mi ha fatto una radiografia e mi ha detto: tu hai i polmoni come un bambino appena nato.
E la seconda domanda?
E la seconda domanda, io sono 40 anni che non fumo più. Il dottore mi ha detto: vuoi vivere o vuoi morire? Io ho lasciato di fumare di mia iniziativa.
Grazie mille Mario.
Mi ascolto per radio.
Grazie infinite.
La ringrazio.
Allora, sentiamo dapprima il signor Poli e poi il dottor Blanc.
Sì, giustamente il dottor Blanc diceva di qualche controindicazione, o comunque che mancano studi affidabili sull'efficacia di queste sigarette, ma io direi che oltretutto è anche complicato. Il fumatore vuole qualcosa di semplice quando decide di smettere di fumare. Ha già avuto la vita complicata per via delle sigarette, per cui se lei pensa che questa sigaretta bisogna caricarla perché ha bisogno di una certa energia, fra un po' bisogna andare in giro anche col caricatore, oltre che del telefono, del tablet, anche delle sigarette. Cioè il fumatore si stufa, e credo che sia un affare per chi vende questo metodo. Ecco, la sigaretta elettronica non deve essere una scusa per fumare in un luogo pubblico, o reintrodurre diciamo il fumo negli ambienti pubblici, che creerebbe solamente confusione, e quindi il mio parere è che no alla sigaretta elettronica in tutti i luoghi pubblici. Se uno vuole provare a smettere di fumare con la sigaretta elettronica, lo faccia, ma comunque a casa sua e all'aperto.
Io la ringrazio molto signor Polli, poi ci sentiremo fra qualche settimana per affrontare ancora la tematica del fumo. Grazie di cuore.
Ben volentieri, grazie,
buon
arrivederci. Saluti al dottor Blanc, arrivederla.
Ricordo che Alberto Polli è presidente dell'Associazione Svizzera Non Fumatori, e concludiamo dottore con l'osservazione del nostro ascoltatore precedente.
rispondo che c'è sempre meno medici che fumano e rispondo che purtroppo i medici sono anche degli uomini, esseri umani, e che anche loro hanno le loro debolezze, non significa che non possono consigliarti.
Bene, e noi ringraziamo infinitamente il nostro ospite, il dottor Jacques-Philippe Blanc, specialista in medicina interna, nonché responsabile del centro di tabaccologia dell'ospedale italiano di Lugano, per aver parlato di tutti i metodi per smettere di fumare. Vi ricordo che il dottore è a vostra disposizione ancora allo 0848 03 0707 per un quarto d'ora, quindi se lo volete chiamare vi può dare delle indicazioni e dei suggerimenti personali. Mille voci termina qui, però Mille Voci ritorna domani, e voi sapete che domani è il giorno di San Valentino, che celebra la passione fra gli innamorati, ma è di un'altra passione che parleremo a Mille Voci, quella per la cultura classica e per le lingue greca e latina. Ed è proprio l'amore per Virgilio che ha portato un ricercatore ticinese all'Istituto di Filologia dell'Università di Friburgo ad approdare a una rivelazione che sta uscita stupore. Quindi ascoltate domani Mille Voci, curato da Nicola Colotti, con ospite Cristiano Castelletti, un grande ricercatore che ha individuato la firma di Virgilio nel suo più grande poema, l'Eneide. Buon appetito da Cristina Bonzanigo e grazie per l'ascolto.